Ed anche quest'oggi abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico la professoressa Alessandra Graziottin, direttore del Centro di Ginecologia Centro San Raffaele Resnati Milano, nonché presidente della Fondazione Graziottin per la cura del dolore nella donna. Per chi volesse mettersi in contatto direttamente con la professoressa Graziottin, può farlo tramite Twitter all'indirizzo @profagraziottin. Professoressa, benvenuta.
Grazie, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Allora, con lei oggi volevamo affrontare un problema, chiaramente al femminile, perché di ginecologia ci stiamo occupando, dell'isterectomia, ovvero dell'asportazione, credo, di una parte o totale dell'utero della donna, giusto?
Assolutamente sì, per isterectomia si intende appunto la asportazione dell'utero. Si parla di isteroannessectomia quando oltre all'utero andiamo ad asportare entrambe le ovaie.
Certo, ecco, in quali casi bisogna ricorrere a questo tipo di intervento così invasivo?
Allora, innanzitutto, diciamo la causa prima, parliamo di un'isterectomia che per ragioni o benigne o maligne, quindi noi possiamo togliere l'utero o per fibromi, per esempio, o per emorragie infrenabili che il medico non riesce a controllare,
Tipo
come può essere
l'endometriosi?
l'esito. Esattamente, oppure in caso di endometriosi che abbia interessato la parete muscolare dell'utero, in quel caso si parla di adenomiosi e che sia responsabile di dolori invalidanti che di nuovo non riusciamo a controllare con le cure mediche. Queste sono,
Certo.
diciamo, le tre cause benigne più importanti, poi naturalmente se abbiamo le lacerazioni d'utero o altre
E poi tutte le
complicanze
patologie
invece corto di
oncologiche, è
parto o di
chiaro.
gravidanza e parto. Sull'altro lato, naturalmente, abbiamo poi tutta la ragione oncologica di asportazione dell'utero con l'isterectomia, per causa, per esempio, di tumori dell'endometrio o di tumori del collo dell'utero, che lo ricordo, sono causati dal papillomavirus. Quindi possiamo avere ragioni benigne o maligne e poi potremo avere cause da tumori ovarici in cui consensualmente, soprattutto se la donna non è giovanissima, si fa anche l'asportazione dell'utero. Quindi in questi casi abbiamo una rimozione completa dell'organo utero e, ripeto, se si è associato all'asportazione delle ovaie, isteroannessectomia.
Ecco, ma i disturbi che vanno un po', diciamo, a rovinare la vita delle donne che sono state appunto soggette a questa isterectomia sono inevitabili. Io parlo dei dolori vari, i dolori durante i rapporti, il desiderio che va a farsi friggere, così possiamo dire, la depressione, la tristezza, sono inevitabili, sempre presenti.
Allora, dobbiamo innanzitutto distinguere se la donna ha avuto un'asportazione solo dell'utero, ma il medico ha ritenuto di poter lasciare le ovaie perché la donna, per esempio, era giovane e le ovaie erano ancora sane, ecco che la donna si sarà liberata, tra virgolette, per esempio, di una dismenorrea invalidante, il caso era dell'adenomiosi, quindi dell'endometriosi di parete, ma ha ancora tutti i suoi ormoni normali. Quindi una
Certo.
donna che avrà il suo normale desiderio, la lubrificazione, l'eccitazione, l'orgasmo e non ha nessun sintomo menopausale, anche se ricordo che dopo l'isterectomia c'è un anticipo di menopausa di circa 2 anni rispetto alle donne che non hanno fatto questo intervento. Se invece la donna, per le ragioni che abbiamo detto, è stata sottoposta non solo all'asportazione dell'utero, ma anche, mettiamo l'endometriosi massiva delle ovaie, anche delle ovaie, ecco che ci troviamo in una situazione di menopausa precoce. A quel punto, se la donna aveva meno di 50 anni, evidentemente, e
Certo.
soprattutto parliamo di precoce, quando l'età è meno di 40, parliamo di prematura tra i 40 e i 45. Allora, in questo caso, la signora lamenterà tutti i sintomi della menopausa, le vampate, i dolori articolari, l'insonnia, la tachicardia. Diciamo questa sensazione proprio di vita in grigio, ma anche una serie di sintomi importanti intestinali, non lo ricordiamo mai, per esempio l'aumento della stitichezza. I sintomi urinari, peggioramento dell'incontinenza da urgenza e a volte anche da quella da sforzo, e secchezza vaginale, dolore ai rapporti, cistiti recidivanti. Più tutti i sintomi che noi donne temiamo naturalmente moltissimo, cioè la pelle più secca, le rughe,
Le
una
vampate,
sensazione di
tutte.
invecchiamento, un colpo di vecchiaia. Ecco, la buona
Certo.
notizia è che se l'asportazione dell'utero è stata fatta per ragioni benigne e quindi non abbiamo controindicazioni di tipo oncologico, potremo certamente fare una terapia ormonale. Ricordo anche che la controindicazione oncologica riguarda solo il carcinoma dell'endometrio, mentre invece se la donna ha avuto un carcinoma del collo causato dal papillomavirus può fare benissimo e da subito la terapia ormonale.
Quindi una terapia a base di estrogeni anche se è stata sottoposta a isterectomia.
Assolutamente sì, anzi, bene. La buonissima notizia è che tutti gli studi, dico tutti in tutto il mondo, hanno dimostrato che le donne senza utero possono fare una terapia ormonale sostitutiva per la menopausa con soli estrogeni, col solo estradiolo, che è un ormone bioidentico, cosa vuol dire? Preciso uguale a quello prodotto dall'ovaio, tanto meglio se noi lo somministriamo per via transdermica, ossia o con un gel o con un cerotto.
Il famoso cerotto, ecco, ma è vero che va addirittura a ridurre il rischio di cancro, ad esempio, al colon, per esempio?
Bravissima, assolutamente sì, e questo vale per le terapie ormonali fatte sia nelle donne con utero che senza. Noi abbiamo, e tutti gli studi l'hanno dimostrato, una riduzione del tumore al colon dal 30 al 36%, ragazze, 30-36%,
alta, sì.
Di un tumore che tra l'altro è diagnosticato in genere più tardi, è più aggressivo e ha una mortalità più alta rispetto alla mammella. Ma la buona notizia è che nelle donne senza utero, che utilizzano quindi solo estradiolo attraverso la pelle transdermica, c'è una riduzione, avete sentito bene, riduzione del rischio di tumore alla mammella dello 0,07%. Uno dice, poco? Sì, ma allora abbiamo fatto tutto sul terrorismo mondiale per un aumento di rischio, nel caso che la donna abbia l'utero, dello 0,08% dopo 5 anni d'uso, dopo i 50 anni. Perché faccio queste precisazioni? Perché se la donna, per esempio, ha avuto un'asportazione di utero e ovaie a 35 anni, ragazzi, ha un anticipo di menopausa di 15 anni.
Certo.
Quindi io devo fare la terapia ormonale, e su questo sono concordi tutte le linee guida mondiali della Società Europea per la Menopausa, di quella internazionale, di quella nordamericana, quindi di tutte le società scientifiche più autorevoli, che la donna deve fare terapia ormonale almeno fino ai 51 anni, se non esistono altre controindicazioni maggiori.
Certo.
Capito? Allora, non dobbiamo dirle, ti ha fatto la terapia a 5 anni, basta. No, ma ragioniamo, le sue amiche avranno gli ormoni normalmente fino a 51 anni perché il loro ovaio lavora. Vogliamo mettere questa donna in condizioni di riavere la stessa musica ormonale, la stessa armonia,
la stessa dignità di donna, diciamo.
Sì, ma la sua salute.
È chiaro,
salute.
È chiaro.
E stiamo parlando di fondamentali della salute. Sarebbe come non dare l'insulina a un diabetico uguale.
Certo.
Uguale,
certo,
allora
certo.
Diamo il suo estrogeno, il suo estradiolo a dosi costanti transdermico e questa donna arriverà bella come il sole almeno 51. Se è mia paziente la porto a 100 anni, perché a quel punto non ho l'unico rischio che è quello della mammella. Ho, come lo dico come oncologa, il vantaggio sul colon, che è un vantaggio molto importante.
Sappiamo, l'incidenza di questo tipo di tumore è molto alta anche in effetti.
Esatto, e poi teniamo conto dei benefici. Tono dell'umore migliore, non abbiamo vampate, insonni, attacchi cardionotturne, meno rischio quindi che il neurovegetativo va in crisi, quindi pensate, riduzione malattie cardiovascolari del 52% se la donna ha iniziato gli ormoni subito dopo la menopausa.